Il cosiddetto condono edilizio, come anche i cosiddetti condoni fiscali, sono misure che aggirano il presidio costituito dall'articolo 79 della Costituzione che riguarda l'amnistia e l'indulto. Non sono amnistie queste, sono condoni amministrativi, nel senso che la legge dice: bene, siccome abbiamo un sacco di abusi e un sacco di processi in corso per abuso, diciamo che tutti coloro che si denunciano entro il 31 di qualche mese pagano una certa penale, sono amministrativamente sanati e anche penalmente sanati, perché molte volte all'illecito amministrativo segue anche una sanzione e può essere anche un illecito penale. In Italia se ne fanno di continuo ed è una vera schifezza, a letta di tutti, tanto è vero che ogni volta si dice: ma è l'ultima volta, questa è l'ultimo condono che facciamo. Perché si fa? Perché si fa è perché, essendo il nostro un paese di abusivisti, chiunque proponga di condonare riceve consenso. In qualsiasi paese del mondo, se uno dicesse che coloro che hanno fatto un illecito sono condonati, avrebbero la reazione popolare contro, avrebbe lapidato, giustamente. Da noi invece c'è la tendenza opposta, ma guardate che questo non è uno scherzo. Pensate, capite anche alcuni problemi degli strani risultati elettorali di questo paese, no? Dove tutti si indignano, tutti dicono: basta, ci vuole una svolta, ci vuole un governo serio, basta con quello. Poi al momento dei fatti non succede niente, dal punto di vista elettorale non viene premiato chi va a fare campagna elettorale dicendo basta. Va a fare premiato esattamente l'opposto. Pensate a questo: ci sono 8 milioni di case totalmente abusive, cioè non sono certificati negli uffici del catasto. Sono 8 milioni di proprietari di case totalmente abusivi. Vivono tutti da soli? No, saranno in 2-3. Diciamo che siano in 2, sono 16 milioni di voti questi. E voi pensate che 16 milioni di voti vanno a premiare uno che dica come ultimo messaggio elettorale basta gli abusi, o vanno a premiare quello che dice ma smacchiamo il giaguaro, facciamo il condono, oppure altre bellezze del genere, eliminiamo qualche tassa? Capite? È il tipo di messaggio che sta dietro a queste cose, e che la legalità non è affatto un valore. È molto meglio la pacificazione, l'accordo, la mediazione, e questo significa molto nei comportamenti delle persone. Ovviamente non c'è un meccanismo che si chiama condono, non c'è nell'ordinamento nessuna previsione, c'è la norma sull'amnistia e indulto che è un'altra cosa. Può capitare che qualche condono sia anche giustificabile, perché se uno dicesse adesso facciamo la riforma del catasto, che è il registro degli immobili, e rimettiamo a posto anche le valutazioni degli immobili, perché anche questa è una cosa indecente, perché in Italia si paga tasse sulla casa, ma il valore delle case non c'è una misura per certificarlo, perché non sono aggiornati. Facciamo questa grande riforma, si riparte a zero, e tutti dicono: bene, si riparte a zero, a quel punto però condoniamo il passato, troviamo una soluzione per dire chi ha fatto gli abusi paga qualcosa, si mette in regola, salvo che non siano abusi, che siano nei gretti dei fiumi, perché dopo straripano i fiumi come in Sardegna, perché Olbia non è una maledizione del cielo, è abuso edilizio, basta che non siano devastate le coste, tutti gli ecomostri sulle varie coste italiane, basta che non siano immobili appiccicati ai beni culturali e così via. Allora quello, uno dice, faccio la riforma, si riparte da zero con un regime, il condono ci può stare. Invece in Italia il condono è la riforma, intanto si dice condoniamo? Condoniamo, ma dai, condoniamo. E su via condoniamo. E lo si fa con una legge normale, e poi se ne cerca di capire gli effetti. Vi ricordate lo scudo fiscale, o siete troppo piccoli voi per ricordarvi lo scudo fiscale, no? Tutti coloro che hanno capitali all'estero, illegittimamente esportati, furfanti per non pagare le tasse, possono condonarli pagando il 5%. La gente ha condonato e li ha tenuti all'estero. Morale, quanti soldi sono tornati in Italia e sono stati utilizzati per la ripresa economica? Pochissimi. Cioè, queste sono le vere vigliaccate che noi ci autofacciamo, perché non le facciamo perché l'invasore spagnolo o austriaco o francese ce li impone, perché i nostri rappresentanti lo fanno, e siccome l'abbiamo votati noi, siamo noi che ci autoinfliggiamo. Dica.
Una domanda sul patto di stabilità, come influenzava l'intero governo, perché l'ho fatto molto bene.
Il patto di stabilità, adesso ne parliamo. Altre cose che non siano il patto di stabilità? Allora partiamo dal patto di stabilità, ma il patto di stabilità si tira dietro tutto quanto. Allora, il patto di stabilità viene approvato questa sera al Senato con voto di fiducia. Come vi avevo anticipato mesi fa, vedrete che anche quest'anno alla fine il governo farà il maxi emendamento con voto di fiducia. Lo hanno già comunicato. Fiducia sulla stabilità, Letta e la verifica della maggioranza. Il sottosegretario Giovanni Legnini, mi giunge per la prima volta notizia che esiste, ma è reciproca suppongo, ha confermato che il governo chiederà la fiducia sulla legge di stabilità. Oh, che sorpresa! Atto politico che si dovrebbe consumare stasera. Si dovrebbe, perché in Italia poi bisogna vedere fino a luglio. Questo passaggio viene considerato fondamentale a Palazzo Chigi. Palazzo Chigi sarebbe il governo, ma essendo lui giornalista rumano non parla degli organi, parla dei palazzi. Ieri mattina fonti del governo hanno fatto sapere di considerare il voto di fiducia sulla legge di stabilità come atto politico di verifica della nuova maggioranza. Enrico Letta inoltre aspetta al varco Berlusconi e Forza Italia, vuole capire se il nuovo partito, che sarebbe Forza Italia, resta o meno nella maggioranza, vuole capire se il cavaliere, che sarebbe Berlusconi, ha deciso di porre fine a giravolte come quella del 2 ottobre votando no alla legge di stabilità, passando all'opposizione. Questa decisione il gruppo di Forza Italia la doveva prendere ieri sera, ma alla fine, dopo la nomina di Paolo Romani a capogruppo, tutto è stato rinviato stasera. Non abbiamo parlato della legge di stabilità, non sappiamo ancora cosa ci sarà, ha spiegato Berlusconi alla fine della riunione. Vedete, una cosa è la legge di stabilità, una buona cosa è la questione di fiducia che pone il governo. Una questione è un governo che ogni tanto si domanda, ma la maggioranza che abbiamo chi è? Chi è in maggioranza e chi no? E queste tre cose stanno insieme soltanto perché stanno dentro nello stivale, che della vostra parte viene così o così, così, e nello stivale della Repubblica Italiana, perché nessun altro paese del mondo avverrebbe una cosa del genere. Cioè, noi siamo abituati a tutto, no? Per cui non leggiamo queste cose e diciamo, vabbè, che novità. Legge di stabilità e potere di governo, prima cosa, importante, questo sarebbe un difficile capitolo di diritto costituzionale, in effetti. E in tutti i paesi del mondo il potere di bilancio è un potere governativo, in tutti i paesi del mondo, per il semplice fatto che il governo che c'ha i conti in mano è il governo che gestisce il bilancio, è il governo che poi rende conto sull'esercizio di bilancio. Il rapporto politico, la spendibilità politica del governo si fa su questa parte, bilancio, finanza, economia. Ogni sistema ha le sue regole per gestire il bilancio, perché il bilancio non può essere gestito dal Parlamento, per semplice fatto che non è il Parlamento che esercita il bilancio. È un po' difficile da mettere in testa ai politici italiani, ma se io devo esercitare il bilancio di una società, perché ne sono l'amministratore delegato, io presento il bilancio, tu me l'approvi, ne discutiamo, ma sono io che tengo in mano il bilancio. Posso dire va bene, accetto questo, no, questo non lo accetto, ma i casi sono due, o tu mi approvi il bilancio o io me ne vado. Tu non mi puoi imporre di essere l'amministratore di un bilancio che io non ho voluto approvato. Per questo ho sempre detto, sempre scritto, sempre ripetuto che il voto contrario delle Camere sulla legge di bilancio porta automaticamente alle dimissioni del governo, non perché sia scritto in Costituzione. In Costituzione c'è scritto il contrario, c'è scritto che il voto contrario su una proposta del governo non comporta dimissioni, ma sul voto di bilancio non c'è dubbio. In Italia il bilancio invece è gestito in questa maniera del tutto irregolare. Primo, fino all'ultimo non si sapeva cosa contenesse la legge di stabilità e ancora adesso alcune partite non sono chiare. Siamo arrivati a un livello di totale anormalità. Se pensate che non sappiamo ancora se c'è l'IMU, la seconda rata dell'IMU oppure no. Entro quando si paga? Entro 10 giorni. Ormai si dice ma no, l'IMU non c'è più. Ma sull'IMU si gioca la partita di finanziamento dei comuni, per cui i comuni stanno prestando i loro conti senza sapere quali sono le loro finanze. Questa è follia, non si può gestire così la cosa pubblica. Allora, da un certo punto di vista è comprensibile che il governo a un certo punto riprenda in mano la cosa e dico ci metto il voto di fiducia. Ma è comprensibile soltanto perché nel frattempo ha lasciato che il bilancio venisse discusso e modificato dalle Camere. Questo è un bel problema, perché è chiaro che le Camere ci rappresentano, devono avere voce sul bilancio, ma se tu non sei in grado di gestire questo dibattito e arrivare a un punto finale preciso, il gioco delle Camere è un gioco inutile. Questa è la cosa. Hanno discusso emendamenti su emendamenti su emendamenti, colpi di mano, voti contro il governo, eccetera, e poi alla fine che cosa ci sarà? Semplicemente che il governo arriverà col maxi emendamento, un articolo 1, su cui mettere il voto di fiducia, fine il dibattito, non si discute, non si approvano più emendamenti, e avremo l'ennesima legge fatta di articolo 1, commi 900. Totalmente incomprensibile. La discussione del Parlamento fatta fino adesso era un'interessante conversazione, ma il governo ne tiene conto, ne tiene conto, questa è la sua decisione. Quello che conta poi è la proposta finale. Così abbiamo ammazzato la responsabilità reale del governo di rendere conto delle sue partite finanziarie in Parlamento. Perché il governo deve spiegare perché prevede quello e su quello deve affrontare la discussione. Se questa discussione la puoi lasciare andare vagando per le steppe del Parlamento, tanto non gli importa perché poi arriva quel maxi emendamento, hanno discusso per niente, svuotato il Parlamento, ma svuotato anche la funzione politica del governo e Parlamento. E alla fine il Parlamento è svuotato perché comunque si trova di fronte a un voto di fiducia, e il voto di fiducia naturalmente è in qualche modo blindato. Il governo non chiederebbe la fiducia se non sapesse con esattezza, non avesse la sicurezza di avere la maggioranza. Quale maggioranza? Allora, vi devo esprimere alcune semplici verità. Esistono almeno 3 tipi di maggioranze, parliamo di voti parlamentari. La maggioranza relativa, la maggioranza assoluta, la maggioranza qualificata. questa è metà più uno dei voti validi. Questa è metà più uno degli aventi diritto. E questo è, dipende, può essere due terzi, tre quinti, quello che volete. Cacciatevi nella vostra testa il principio per cui il Parlamento vota sempre tutte le sue cose a maggioranza relativa, sempre, salvo, ci sono delle eccezioni, ma le eccezioni si calcolano sulle dita di poche mani, per esempio votazione maggioranza assoluta è per il regolamento interno, maggioranza assoluta è il minimo richiesto per una legge costituzionale, maggioranza assoluta si vota la legge che disciplina il bilancio, forse mi dimentico qualcosa, però queste sono le cose. Se si vota il Presidente della Repubblica si parte con la maggioranza dei due terzi e poi si finisce a maggioranza assoluta, se si vota per i membri della Corte Costituzionale si incomincia con la maggioranza dei due terzi, si finisce con la maggioranza dei tre quinti, ma fuori da queste cose c'è sempre soltanto la maggioranza relativa. La differenza è cosmica, perché se i deputati sono 630, la maggioranza assoluta è uguale a 316, sia che sia la mattina che la sera, che piova o non piova, comunque 316. Con 316 c'è la maggioranza assoluta, con 315 no. Chiaro? Semplice conto matematico. Invece, quale sia la maggioranza relativa non lo sappiamo mai. Non lo possiamo sapere perché dipende dai voti validi. E il concetto di voto valido, siccome noi non ci facciamo mancare mai niente, è diverso alla Camera e al Senato. Perché alla Camera il regolamento dice che gli astenuti non si considerano voti validi. Per cui uno sta in aula, assiste alla votazione, si astiene, è come se non ci fosse. Per cui per capire qual è il numero e qual è la maggioranza relativa bisogna vedere quanti sono i presenti e togliere gli astenuti più i nulli, qui ci mettiamo una parentesi, è uguale maggioranza relativa, bisogna sommare 1. Presenti sono 630, 200 si astengono, 430, la maggioranza è 216. Però dipende dal numero di astenuti. Al Senato invece sono considerati validi anche gli astenuti, per cui si sommano i voti negativi. E di conseguenza gli astenuti, se vogliono veramente astenersi, non far finta di astenersi, ma in realtà votare contro, devono uscire. Questa è la regola. Tutto quello che riguarda il rapporto di fiducia si vota con maggioranza relativa. Questo vi assicuro che è una cosa elementare, ma siccome pare che sia controintuitiva che un paese possa essere governato da maggioranza relativa, il 90% dei miei studenti all'esame lo dimentica, creando un certo imbarazzo, soprattutto in loro, devo dire la verità. È semplice, per cui questa sera se si mette il voto di fiducia sulla legge di stabilità al Senato, la maggioranza relativa sarà data dai presenti diviso 2 più 1, che vuol dire che se i presenti saranno 300, mettiamo, la maggioranza relativa sarà 151. Se gli astenuti sono numerosi, impadrineranno il governo, perché essere astenuto equivale a votare contro. Il governo deve avere la maggioranza, deve conquistare, deve avere la maggioranza dei consensi, la maggioranza relativa dei consensi. Per questo chi si astiene o esce, e allora è neutro rispetto alla decisione, o se si astiene dicendo voto astenuto, è come se votasse contro il governo. Chiaro? Non è una cosa complicata. Tenete però presente che il numero degli astenuti, scusate, il numero di quelli che escono dall'aula può essere un problema, perché uscendo dall'aula puoi creare le condizioni di mancanza del numero legale, perché le riunioni del Senato e della Camera devono avere presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto, la maggioranza assoluta deve essere presente. Per cui questo è sempre stato un problema per i governi di minoranza. Bersani, quando stava cercando disperatamente di avere un po' di appoggio da 5 Stelle, aveva questo problema, che al Senato se 5 Stelle usciva, usciva anche Forza Italia e veniva meno il quorum per votare. Se qualcuno restava in aula e si asteneva, era come se votasse contro. Questo è il problema della gestione del Senato, mentre la Camera questo non sarebbe un problema. Allora, questa sera dovrebbe essere così che si svolge la cosa. Il governo ha già deliberato che mette la questione di fiducia, dovrebbe aver presentato il maxiemendamento e a questo punto il sottosegretario per rapporti con il Parlamento ha già comunicato che metterà la questione di fiducia, nel momento opportuno lo dirà. E a questo punto dovrà essere cambiato il sistema di voto. Mi domando come riusciranno a farlo questa sera, però, perché c'è una pausa di riflessione prevista dai regolamenti, non può essere messa in discussione subito. Non lo so com'è, la notizia non ci dice nulla di preciso, come sempre le notizie giornali sono allusive, però vedete, è indispensabile che il voto sia stasera, perché poi c'è la seconda partita. Chi ci dà notizie fresche? Vediamo cosa stanno facendo in Parlamento. Berlusconi domani, incontro Letta, Putin, Piemonte Risse, verso doppia fiducia, diretta TV. Volete vedere la diretta di TV? Ma magari anche no. Ecco, vedete, il testo è stato approvato, ma teoricamente tutte le modifiche varate in commissione decadono. Ma di che cosa sta parlando? Il governo punta a recuperarle in un maxi emendamento su cui porrà la fiducia, tempi strettissimi per evitare la sovrapposizione con il voto sulla decadenza. Allora, il testo è stato approvato alle 2.30 in commissione bilancio del Senato, per cui siamo ancora in commissione, ma sulla legge di stabilità si rischia di dover ripartire da zero. Il via libera c'è, ma senza il mandato del relatore. Il che vuol dire che teoricamente decadono tutte le modifiche apportate. Ma il governo punta a recuperarle un maxi emendamento su cui porrà la fiducia. Vedete com'è complicata questa notizia? Perché questa notizia sta dicendoci in realtà di che cosa ha fatto la Commissione al Senato. La Commissione al Senato ha approvato un testo della legge di stabilità, ma in commissione, ma non ha dato mandato al relatore. Questo mi sfugge come concetto. Ma questo deve andare in aula, deve avere un voto in aula. Questo voto in aula non può essere questa sera, perché se il governo vuole mettere una fiducia deve presentare il maxiemendamento e deve porre la questione di fiducia, che non può essere discussa immediatamente. Il che vuol dire, o io ho capito male, il punto è ora su quale testo, con quali tempi. La questione di fiducia potrebbe essere posta sul testo originario del governo o più probabilmente sul maxiemendamento nel quale lo stesso esecutivo riceverebbe. Ma questo parla così, a vanvera. Perché se mettesse la voto di fiducia sul testo della legge dovrebbe approvarlo articolo per articolo, ogni volta con la fiducia. E questo implica un casino di tempo. Invece si farà il maxi emendamento, ma per quanto vogliono farlo veloce, non riusciranno a farlo entro questa sera. Ma perché è importante farlo entro questa sera? Ma perché domani c'è l'altra partita. Domani il 27 e c'è il voto sulla decadenza del Berlusca. Cosa che il governo voleva evitare? Il governo voleva arrivare prima con la legge di stabilità e poi col voto sulla decadenza, in modo di staccare le due cose. E invece non c'è riuscito a staccarle, per cui il voto sulla legge di stabilità non ci sarà entro oggi e domani invece, con ogni probabilità, ma in Italia non si sa mai, ci dovrebbe essere il voto sulla decadenza. Perché non si sa mai? Ma perché Casini fa seguito al suo indicativo nome, omen, nomen, 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 e ha detto una cosa interessante. Voi sapete che Berlusconi ha ricevuto carte americane. Ci sono almeno 7 prove nuove. E con questo si appresta a chiedere la revisione del processo. Che cos'è la revisione del processo? La revisione del processo è uno strumento un po' eccezionale, ma anche un po' normale. Io vengo ho condannato con sentenza passata in giudicato per aver accoltellato una vecchietta. Se poi si scopre che la vecchietta non è morta, potrò chiedere la revisione del processo. Se poi si scopre uno che è confesso di averla uccisa lui la vecchietta, potrò avere la revisione del processo. La verità processuale può cadere di fronte a prove nuove. Questa è una cosa non frequentissima, le revisioni del processo che vanno in porto sono relativamente molto poche, anche perché da noi abbiamo 3 gradi di giudizio, un processo molto lungo, per cui insomma non è che le prove non si possono trovare in tempo, però lo strumento lo prevede. Fatti nuovi che non potevano essere prodotti prima, non per negligenza della parte per l'imputato, ma perché non esistevano dimostrazioni. E la revisione del processo nel nostro ordinamento non è un quarto grado di giudizio, sia ben chiaro. La sentenza è definitiva e la richiesta di revisione è una facoltà del condannato ed è una facoltà che non ha riflessi sospensivi. Non è che siccome ho chiesto la sospensione, la revisione del processo, del giudizio, io mi si sospende la pena. Se sono in carcere, resto in carcere. Il giorno in cui venisse accolta la mia istanza e il processo fosse riaperto e avessi una sentenza favorevole, nel tempo, ci vuole tempo, ci vogliono anni perché evidentemente si rivede un giudizio, e a quel punto uscirò dal carcere e tutti mi diranno bravo, complimenti, sei uscito dal carcere. Ora, che cosa fa Casini? Casini fa quello che il nome promette, casino. Cioè è intervenuto dicendo, allora, io domani, leggiamo le notizie, allora leggiamo, dove è meglio scritta. Questi sono testimoni nuovi. Queste sono le dichiarazioni. Allora, propone di rinviare, lui dice, porrò una questione pregiudiziale domani, una questione preliminare domani, il Senato si riunisce per votare la decadenza. Casini chiederà la parola e proporrà una questione preliminare, cioè che il Senato decida di rinviare la sua votazione in attesa che la Cassazione decida in via definitiva sull'interdizione di Berlusconi. Berlusconi è stato condannato in via definitiva con una sanzione penale e una misura interdittiva, e cioè è interdetto dai pubblici uffici per tot anni. Il Tribunale di Milano, che l'ha condannato in appello, aveva fissato gli anni, mi pare, in 5. La Cassazione, confermando la condanna, ha detto sì, però guarda che la misura interdittiva l'hai sbagliata, hai invertito i termini di legge, per cui la devi rideterminare. Adesso il Tribunale di Milano l'ha rideterminata in anni, mi pare, 2. Gli avvocati di Berlusconi hanno impugnato la decisione, vanno in Cassazione, la Cassazione primi mesi del prossimo anno confermerà, oppure tornerà a dire non dovevano essere 2, dovevano essere 1,18 mesi, non lo so. A solo a quel punto anche la decisione sulla misura interdittiva sarà definitiva. E dice Casini, aspettiamo quel momento, ma il giorno in cui si è determinata la misura interdittiva, io propongo che il Senato ne prenda semplicemente atto senza discuterlo. Questa seconda parte del discorso di Casini è corretta. Da quando mondo è mondo, e la misura interdittiva viene preso atto dalla Camera senza discutere, anche se ci deve essere un voto che approva la decadenza del deputato, perché questa è misura di protezione dell'indipendenza della Camera, come vi dicevo. Però quello che Casini fa casino è confondere la interdizione dei pubblici uffici dalla decadenza. L'interdizione, questo lo spiega qualcuno bene da qualche parte, adesso ci penso, l'ho letto. Questo lo dice Roberto Speranza, presidente dei deputati, PD può essere, comunque il presidente di un gruppo parlamentare, che lo PD, e dice: in termini giuridici la richiesta del cavaliere è irricevibile, le verità processuali si costruiscono in tribunale e non attraverso il mass media, né tantomeno in conferenza stampa a reti unificate. La revisione di una sentenza è un mezzo di impugnazione straordinaria prevista dal codice di procedura penale, ma non è un quarto grado e non ha effetti sospensivi, per cui in presenza di una sentenza di condanna per frode fiscale passata in giudicato, la politica non può che assumersi le sue responsabilità applicando la legge Severino. Nessuna disponibilità a cambiare idea, insomma. E nemmeno nessuna disponibilità a seguire il leader dell'UDC Casini nella sua proposta avanzata. In apertura della seduta del Senato, l'ex presidente della Camera, che pure ribadisce che se si arriverà un voto sulla decadenza, in coscienza mi esprimerò per il sì, presenterà una questione pregiudiziale perché Palazzo Madama si pronunci al momento della decisione definitiva della Corte di Cassazione sulla durata dell'interdizione. Un'iniziativa personale per favorire la pacificazione del clima politico, salutato con favore e bla 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 bla. Vedete, è un po' penosa tutta questa vicenda, perché questi parlano, fanno, propongono, dimenticando che esistono delle regole e che in uno stato di diritto minimamente decente le regole gestiscono le procedure. Le procedure non sono decise così perché uno gli tira di andare da una parte e quell'altro dice ma votiamo che procedura seguiamo. Le procedure sono prescritte. Allora, una cosa è l'interdizione. L'interdizione è una sanzione penale, una sanzione accessoria del processo penale. Un'altra cosa è la decadenza. La decadenza non è una sanzione penale, la decadenza è semplicemente una misura assunta per legge di conseguenza del compimento di un reato, ma non è una sanzione penale. È per questo che, per esempio, Marcello Sorgi, nel suo Taccuino, dice una bestialità quando dice, subito dopo la legge di stabilità, l'aula di Palazzo Madama si trasformerà nel tribunale che deve porre fine al mandato parlamentare del Cavaliere in esecuzione della legge Severino. Non è un tribunale, è semplicemente che il Senato deve prendere atto della conseguenza di una legge, che il Senato ha votato tra l'altro non troppo tempo fa, e questo è un atto dovuto, che può essere rifiutato solo se il Senato decidesse che quella sentenza è un attacco al Senato stesso. Di fronte a un giudice che pone mina, distrugge la indipendenza di un organo, l'organo costituzionale reagisce dicendo io non l'accetto. Non accetto le conseguenze di quella decisione. Ma è un fatto di una gravità eccezionale. Mai questo avviene. Mai questo avviene. Allora, domani non c'è nessun tribunale che si costituisca. Non è un giudizio sulla persona, non è un giudizio neanche sulla sentenza. Il Senato non può giudicare di una sentenza. Il Senato deve prendere atto e far formalmente discendere le conseguenze per quanto riguarda la titolarità della carica di un suo membro. Per questo non c'è nessuna ragione di attendere l'interdizione dei pubblici uffici. L'interdizione dei pubblici uffici impedisce a chi ne è colpito di rivestire qualsiasi pubblico ufficio. Per esempio, non potrebbe fare gli esami all'università, ammettendo che qualcuno voglia far fare gli esami a Berlusconi come commissione, non come candidato, perché su quello si potrebbe anche vedere. Capite? Nessun pubblico ufficio può essere affidato a un interdetto. Non può andare a celebrare matrimoni per delega del sindaco. Non può neanche fare il vigile urbano che dà le multe, l'ausiliare del traffico. Non lo può fare, perché è un pubblico ufficio. Quella è l'interdizione. La decadenza da una carica è semplicemente la perdita dei titoli per rivestire quella carica. Ed è una cosa tutta diversa, per cui non si capisce che cosa Casini abbia in testa dicendo una cosa si lega all'altra. Lei che cosa mi voleva chiedere sulla legge di stabilità? Allora, la legge di stabilità, ex legge finanziaria, ecco, il prossimo anno sarà prima parte della legge di bilancio, è la legge che contiene la previsione e l'autorizzazione di ogni spesa e ogni incasso da parte dello Stato il prossimo anno. Okay? Per cui l'esercizio finanziario 2014 è retto da una legge di bilancio che a sua volta è retta dalla legge di stabilità. Non si può approvare la legge di bilancio se prima non si è approvata la legge finanziaria. Le dico, purtroppo questo è un anno di transizione tra i diversi regimi, per cui la legge di stabilità del prossimo anno non esisterà più, però non cambia il problema. La legge di bilancio è una legge contabile, numeri con capitolo di spesa, quantificazione e così via. Ed è lo strumento di previsione. Se io prevedo di spendere per la scuola 100 milioni di euro, quello è l'autorizzazione che ricevo come governo per spendere nel 2014. Finiti i 100 milioni, o mi autorizzano a spendere altre cose e mi fanno una legge apposita, oppure io non posso più spendere. chiaro? Di fronte alla, alla previsione di spesa, e potete immaginare quante migliaia di voci di spesa ci siano, ci sono le previsioni di entrate. Io devo prevedere quanto incasserò di IRPEF, di IVA, di IMU, di tassa di concessione delle spiagge e così via. Tutte le partite attive dello Stato. E questa previsione è una previsione un po', sempre una previsione un po' azzardata, ma questa previsione mi dà lo stock finanziario, l'importo che io posso poi impegnare sul lato della spesa. Il bilancio deve essere in pareggio, ok? Contabilmente in pareggio. E questa è la legge di bilancio. Senza la legge di bilancio il governo non può né spendere né riscuotere, non può fare niente. È il problema di Obama, che ha lo stesso problema sulla legge di bilancio. Se non gli approvano la legge di bilancio, l'amministrazione americana deve chiudere le luci. Non può spendere, non può pagare le bollette. Non è autorizzato, non è che non abbia i soldi. Attenzione, non è autorizzato, è autorizzazione di spesa e di riscossione. La legge di bilancio viene approvata in pochi minuti, di solito. Quello che è il problema è la legge di stabilità, ex legge finanziaria. Perché? Perché quella invece è, non è un documento contabile, è un documento politico, su cui si modificano con cui si modificano le leggi che poi fondano la previsione. Allora, il ministro Carozza si inventa l'idea brillantissima di portare il liceo da 5 anni a 4 anni. E grazie a questo può dire, prevedo di spendere 100.000 euro in meno. Il mio ministero sulla partita istruzione pubblica prevede 100, faccio un esempio cretino, 100 milioni di euro in meno. Questi 100 milioni sul lato della spesa li possiamo dedicare a qualche importante iniziativa. Per cui è la legge di bilancio che decide che manovra economica si fa. Dove si aumentano le tasse, dove si diminuiscono le spese, dove si spostano capitoli da una parte dall'altra. Tutto questo ovviamente è un documento, dà luogo a un documento estremamente complicato, ma è quello che poi dà forma a tutta la manovra economica del governo e per quello diventa l'oggetto di mille dispute. Perché qualsiasi parlamentare a questo punto arriva con il suo emendamento e dice io proporrei le bande musicali, tipico esempio, anche quest'anno sono arrivate le bande musicali. Quanto costano le bande musicali? 30 milioni. Dove le prendiamo? Aumentiamo il ticket sanitario. No, il ticket sanitario no. Aumentiamo il pedaggio autostradale. No, non vogliamo. Aumentiamo le tasse sulle sigarette elettroniche. Questo ci piace. E abbiamo trovato la partita finanziaria da aumentare. Grazie a questo poi facciamo un documento contabile con tutte quante le proiezioni finanziarie di queste decisioni. Se non viene approvata la legge di stabilità, non si modifica la legislazione vigente, per cui tecnicamente sarebbe anche possibile fare una legge di bilancio senza legge di stabilità, semplicemente fotografando la normativa vigente. Non si fa una nuova manovra, si prevede che cosa succederà nel 2014 sotto il profilo contabile applicando le regole vigenti. Per modificare le regole vigenti bisogna fare la legge di stabilità. Questo è il problema. Senza di questo il governo se ne va. E notate che non c'è mai stato, adesso io vado a memoria, c'è mai stato, ci deve essere stato un governo, forse Moro, che era caduto sul bilancio, ma non proprio sul bilancio, ma lui aveva messo la fiducia sul bilancio e poi su un emendamento, ecco, mi pare che fosse così, che lui aveva messo la fiducia su un emendamento, uno però, allora non si usava il maxi emendamento, il bilancio, e riguardava la scuola privata, la scuola pubblica, una cosa del genere. Gli avevano approvato il voto di fiducia e il giorno dopo gli hanno bocciato la parte del bilancio in cui stava questa norma, e lui ne ha ricavato la ovvia conseguenza di dimettersi. Il governo che è battuto sul bilancio non può che dimettersi, perché non è legittimato a gestire la sua politica il prossimo anno. Va bene? Che c'è di nuovo? Stamina. Ieri c'è stata un'orribile manifestazione a Roma, con gente in carrozzella, spargimenti di sangue, scavavano il sangue dalle vene, spruzzavano. Grande problema e grande caso. Mica male, questo è un problema. Voi sapete cosa sta, ne abbiamo già parlato. Allora, un uomo calvo in preda alla rabbia, beh, risparmio gli apprezzamenti. Applausi, la prova più gentile era schifosi. Anche da una pattuglia di ultra della Salernitana, arrivati a Roma per offrire il proprio appoggio al santone Davide Vannoni, il laureato in filosofia che giura di essere in grado di restituire la speranza ai malati di SLA e di atrofia muscolare spinale, più altre malattie terminali. Ci crede davvero o è una Vanna Marchi 2.0, di quelle che ormai sono spuntate ovunque? Questa vicenda è assai peggiore di quella di Vanna Marchi. Qui si specula su persone deboli, malate, usate strumentalmente, sottoposte a trattamenti pericolosi. È una colossale mistificazione a fini commerciali, in Italia come altrove nel mondo, dice il professor Paolo Bianco, uno dei più importanti esperti italiani di cellule staminali mesenchinali. Allora, qual è il problema? Il problema che va avanti da molti mesi è che questo professore di laureato in filosofia, a dire il vero, si è inventato un protocollo medico per cui con iniezioni di cellule staminali cavate dal midollo, per cui è un autotrapianto di cellule staminali, si curerebbero delle malattie. Qual è il fondamento scientifico di tutto questo? Questo è esattamente il problema. Ed è un problema difficile, perché chi è che dice se un trattamento sanitario è valido o è una truffa? La risposta è l'ambiente scientifico stesso. E l'ambiente scientifico su quali basi può esprimersi? C'è una dichiarazione di Beatrice Lorenzin, ministro, se fosse una luce magari riuscirei anche a vedere quelle cose, che ci dice: sono vicina a tutti i malati e alle persone in preda a questo dramma, e questo si commenta da sé. Ma sulla vicenda del metodo stamina non dobbiamo fare marketing, bensì chiarezza scientifica. Motivo per cui il ministro ha invitato Vannoni a rendere pubblico il suo metodo di cura per un atto di chiarezza. Immediata la replica, il ministro Lorenzin ha bloccato la sperimentazione, ha scelto di non voler conoscere le parole di Vannoni. Allora, siamo le solite. Il ministro quest'estate ha instaurato un comitato scientifico. Il comitato scientifico ha esaminato quello che si conosce di questa procedura e ha detto non c'è nessuna base scientifica. Il ministro di conseguenza l'ha non vietata, ma l'ha tolta la copertura del servizio sanitario. I farmaci e tutte le cure, diciamo, sono sottoposte a una procedura di accertamento in tutto il mondo, a partire dagli Stati Uniti che sono severissimi in questo, che prevede tutta una serie di fasi che culminano con la sperimentazione umana. Prima la sperimentazione umana ci sono i soliti animaletti che vengono iniettati, prima ancora ci sono tutta una serie di procedure chimiche, biochimiche, quello che c'è. La sperimentazione umana è l'ultimo livello, la sperimentazione umana vuol dire che somministri questo farmaco, questa procedura, non si sa bene che cosa sia esattamente, a un campione di pazienti. Vi ho già accennato a questa cosa, che tra l'altro viene costruito spaccando la metà, metà di questo campione che non sa di essere la metà trattata dalla nuova procedura, viene trattata dalla nuova procedura, l'altra metà viene invece trattata con un placebo qualsiasi, dando una caramella dicendo questa è la nuova medicina, perché così si confronta gli esiti. Certe volte prendere una caramella pensando che ti salvi la vita ti fa stare meglio e gli altri gli dicono che quella è la cura sperimentale, poi si vede se stanno meglio, se stanno meglio quelli che hanno mangiato la caramella o meglio quelli che hanno avuto il trattamento o se la situazione è uguale e così via. E sulla base di questa sperimentazione alla fine si autorizza il trattamento e lo si introduce all'interno della prestazione del servizio sanitario nazionale e cioè viene somministrata tendenzialmente gratuitamente o col ticket da parte dello Stato. Sono procedure che costano un sacco. Questa procedura stamina ha avuto sempre l'opposizione di tutto l'ambiente medico e naturalmente non può dire per forza, perché qui è un professore di filosofia che si inventa un trattamento e quindi i medici dicono no, vai via, tu sei bandamarchi, non c'è nessuna scientificità. Ma chi accetta la scientificità delle cose scientifiche? È mica un problema da poco questo. E può farlo l'autorità politica? Certamente no, anzi la Corte Costituzionale ha sempre detto che la legge, l'autorità politica e la legge non possono interferire con i dati di scienza, non si può per legge imporre o vietare un trattamento medico, il trattamento medico deve essere approvato o respinto dalla comunità scientifica e casomai la legge seguirà le indicazioni della comunità scientifica. La comunità scientifica si è espressa totalmente contraria a questo trattamento, il comitato scientifico istituito appositamente dal ministro si è espresso negativamente, che cosa si deve fare ancora? Bel problema, no? D'altra parte, come si fa a dire al malato terminale mi dispiace, ma questa che tu nutrivi come la tua ultima speranza? È una speranza di niente, nel senso che non c'è nessuna prova che questo trattamento ti migliori la condizione di salute. E Vannoni dice, vabbè, però continuiamo la sperimentazione, perché se noi portassimo avanti la sperimentazione, visto mai che uno non si salvi, dobbiamo continuare la sperimentazione. La sperimentazione naturalmente in genere ulteriori speranze, tutti vogliono essere soggetti di sperimentazione e quindi la gente scende in piazza con le loro caroselle, le loro carrozzelle, dicendo vogliamo anche noi avere la sperimentazione. Cosa francamente tristissima. Finora si andava avanti a colpi di ordinanza del giudice, la gente si rivolgeva a un giudice disponibile, tendenzialmente il giudice del lavoro, che è quello più rapido a risolvere i casi, e chiedeva autorizzami il trattamento. Il giudice, non sapendo cosa ci fosse in giro, mi ha autorizzato un sacco di questi trattamenti. Dell'esito di questi trattamenti non si ha un riscontro scientifico. E adesso, dopo che il ministro ha preso atto della decisione del comitato scientifico e quindi ha vietato questa procedura, i giudici non la applicano più e non danno più l'autorizzazione e i malati sono esasperati perché era la loro unica speranza. Esiste anche l'URD, Cioè la speranza non finisce mai, si può sperare in un miracolo. E che è chiaro che sperare in un miracolo è un po' meno solido di sperare in un trattamento medico. Ma se ti dicono che il trattamento medico non ha nessuna base scientifica, allora finisce come essere un miracolo anche questo. Si può somministrare il miracolo di Stato? Perché anche questo è un problema, no? Lo Stato può tranquillamente dire, vabbè, costa 40.000 euro, ma tanto, con tutto quello che spendiamo di soldi di stupidaggini, diciamo che vi consentiamo questo trattamento. Dopodiché crepano lo stesso, perché non c'è nessun riscontro scientifico sulla validità di questa procedura. E vedete che la cosa non è tanto semplice, tra l'altro non è neanche tanto nuova. Già ve l'avevo citato il trattamento di Bell, che è una cosa di una ventina d'anni fa, anche quella è una procedura, un protocollo medico, quello era tutto farmacologico di un medico di Modena e di suo figlio, con cui si trattava il tumore. E c'è stato un caso giudiziario che è arrivato nella Corte Costituzionale, e la Corte Costituzionale in quella sede fece una sentenza esplosiva, dicendo che non si poteva negare ai malati il trattamento finché non era dimostrato la sua inconsistenza scientifica. Una volta che si è dimostrata la sua inconsistenza scientifica, non si è potuto negare. E ovviamente nessuno ha fatto piacere che non ci fosse questa speranza. Ultima cosina, cos'era l'ultima cosina? C'è un'intervista di Cicchito, che di per sé non fa notizia, ma Cicchito dice: il Cavaliere sbaglia, nessuna regia di Napolitano. Questa è presa dalla Stampa, non ci dice nulla di particolarmente nuovo, però mette il dito su questo problema, che è un problema ripreso anche dal Corriere qua, lo sconcerto del Colle, il Colle sarebbe il Colle di Quirinale, cioè il Presidente della Repubblica, per l'altalena di richieste e di accuse. Qual è il problema? Il Berlusca, in una dichiarazione che per fortuna non ho sentito perché avrebbe peggiorato la mia digestione di ieri, ha lanciato accuse strali in tutte le direzioni e dicendo delle cose che secondo me rasentano il reato, e mi domando perché nessuno non agisca per fargliene rendere il conto. Ha parlato per esempio della magistratura dicendo le cose, sempre le stesse cose. Io avevo segnato un articolo interessante che adesso lo trovo, un articolo interessante, perché le dichiarazioni di Berlusconi andavano in qualche modo anche commentate, perché eccola qua. Bersaglio, la magistratura, la nostra magistratura, tra virgolette, non è un ordine, ma si è data la statura di organo politico in grado di prevalere sugli altri poteri. È un rischio per i nostri cittadini che ci sia una magistratura che possa disporre dei nostri diritti senza essere controllata e avendo garantito il privilegio medievale di essere giudicata dai propri pari. Allora, prima cosa, visto che domani lui deve essere giudicato dai senatori per la decadenza, dovrebbe avere la buona accortezza di stare zitto. Cioè, se c'è qualcuno che viene giudicato dai propri pari è il parlamentare. Tutti i provvedimenti della magistratura si bloccano finché il Parlamento non dà semaforo verde. Ed è vero che è un istituto medievale, perché risale al Medioevo, alla indipendenza dei parlamenti medievali già, la battaglia contro il principe che scioglieva il Parlamento inglese con l'attacco della cavalleria, dicendo: non mi piace quello che fate, fuori, no? Tutta la battaglia sul Parlamento, il lungo Parlamento, il corto Parlamento, forse qualcosa avete studiato a scuola. Per cui, se non proprio medievale, poco ci manca, è un istituto tipicamente medievale, cioè la protezione là, nella Magna Carta c'erano scritte queste garanzie, quello è proprio medievale, no? La garanzia di un'autonomia di un organo che deve essere protetto dall'interferenza degli altri poteri. Benissimo, ma la magistratura è giudicata dai propri pari? Ma non direi proprio, perché la magistratura è giudicata da un organo del CSM che è composto per 2/3 del giudice e per 1/3 da laici. I laici ci sono nel CSM e garantiscono che non sia proprio autotutela della magistratura, ma anche se fosse totalmente gestita dalla magistratura, e questa è tipica degli organi costituzionali. I poteri costituzionali hanno una forma di dipendenza uno dall'altro, per cui non può essere un altro organo giudicare i tuoi titoli, il tuo comportamento, eccetera, perché questo vorrebbe dire che l'altro organo ha dei poteri su di te. E l'equilibrio dei poteri tendenzialmente porta a dire che ogni potere deve essere posto al riparo dall'interferenza degli altri poteri. Il Presidente della Repubblica non può essere processato per gli atti compiuti nell'esercizio dei suoi poteri, perché deve essere processato dalla Corte Costituzionale in composizione speciale. Il deputato ha la protezione della propria Camera, i magistrati hanno la protezione del CSM. Questo non sta scritto nei documenti politici della magistratura, sta scritto in Costituzione, sta semplicemente scritto in Costituzione. E che sia diventato un organo politico in grado di prevalere sugli altri poteri, direi che è un po' esagerato, ecco. Ma direi che questo, se fosse anche vero, è demerito degli altri poteri. La magistratura funziona male in Italia? Lo si può sostenere, ma non lo può sostenere uno che ha occupato il Parlamento e il governo per 10 anni quasi consecutivi. No. Che cosa ha fatto? Cioè, perché le magagne della magistratura, il potere politico della magistratura lo si scopre quando tocca uno del ceto politico, quando abbiamo 70.000 persone nelle carceri? Forse loro hanno più diritto di protestare contro la magistratura di quanto abbia uno che aveva il potere legislativo in mano. Cioè, trovo semplicemente oscena questo tipo di trattare le cose, no? A parte che la politica critica la magistratura, ci sta, ma che si arrivi a questo punto di dire che ha occupato gli altri poteri. Ma gli altri poteri perché si sono fatti occupare? Che cosa facevano gli altri poteri mentre la magistratura li stava occupando i loro spazi? Giocavano a ramino? Erano in ferie? No, capite? Mi sembra un discorso fatto da un marziano. È vero che in un sistema pluralistico come il nostro, come tutte le democrazie, lo scontro, cioè la tensione di un potere sull'altro, porta spesso a spostamenti, no? Per cui tu hai fasi in cui il Parlamento è più forte del governo e fasi in cui il governo è più forte del Parlamento, fasi in cui il Presidente della Repubblica si allarga, come succede adesso, perché gli altri poteri sono paralizzati, e anche la magistratura entra in questo gioco. Indubbiamente. Ma perché glielo lasciano fare? Perché non fanno le leggi? Non è che la magistratura sia libera, la magistratura è soggetta alle leggi. Facessero delle leggi. Se non fanno le leggi, stiano zitti. È quello che gli ha risposto la Corte Costituzionale quando il Parlamento sollevò conflitto di attribuzione contro la Cassazione sul caso Englaro. La Cassazione ha fatto, già vi ho accennato, una sentenza sul caso Englaro, una sentenza monumentale come argomentazione, può piacere o non piacere, ma è monumentale come argomentazione, per dire quali sono i principi di diritto che riguardano lo stacco della spina di una persona che è incapace di intendere e volere ed è da numerosi anni in coma de passé, cioè irreversibile, e il Parlamento sollevò il conflitto di attribuzione dicendo la Cassazione ha usurpato il nostro potere legislativo perché siamo noi a fare le leggi e non il Parlamento. E la Corte Costituzionale rispose: bene, fatevela la legge. Perché non fate una legge sulla cosa? Non potete pensare che il giudice non faccia sentenze, quello è il suo mestiere fare sentenze. Principio, divieto di non liquet, divieto di negare giustizia. Tu fai una domanda e il giudice ti dà una risposta e ti dà una risposta anche attraverso un'interpretazione in base ai principi, lo dicono le preleggi. Bene, a questo punto la Cassazione questo ha fatto. Non ti piace che la Cassazione giunga a quel punto? Hai solo da fare una legge. Perché quello è un allargamento del potere dell'interprete, tenuto dalla legge a farlo, per l'assenza di una legge specifica sull'argomento. Fai una legge su questo oggetto, purché non sia incostituzionale, il giudice sarà tenuto a rispettarla e applicarla. Per cui questa cosa, continuo attacco alla magistratura che esonda le sue funzioni, che occupa lo Stato, eccetera, è semplicemente una fesseria. Si può dire che è una fesseria? Cioè, l'ho detto, vuol dire che si poteva fare. E l'altro aspetto è la polemica con il Quirinale, che anche questa è una pagina di diritto costituzionale francamente bruttine. Voi ci avete capito qualcosa su questa questione di che cosa ha fatto il Presidente della Repubblica in relazione alla decadenza di Berlusconi, la mancata grazia e così via? Il problema è ancora una volta un problema di ruoli degli organi dello Stato, degli organi costituzionali. E Berlusconi ha detto: Napolitano doveva concedere la grazia anche senza la mia richiesta. Ciccio, e questo è vietato. La grazia va chiesta. Non è che uno dice: tu mi devi fare un prestito bancario anche se io non lo chiedo perché io ho la mia dignità. Voglio che la banca mi telefoni e dice: senta professore, ha bisogno di soldi? E chi no? Certo, glieli posso dare? Ma va, sì. Perché se vado in banca a chiedere il prestito, ne discende la mia dignità. Tra l'altro sarei costretto a dire alla banca che non ho soldi abbastanza. Brutta cosa, no? Perché mi devono costringere a questo comportamento così indebito? Allora, la grazia si concede su richiesta. E tra l'altro, e lo ricordo anche Quagliarello, non c'è scritto Quagliarello, ma l'intervista di Cicchito, la stampa, è quello che Napolitano aveva anche scritto tempo fa, dicendo: io non ho ricevuto nessuna richiesta, per cui chi può fare la richiesta? L'interessato? Non farò mai la richiesta di grazia. Perché non vuoi fare la richiesta di grazia? Perché per chiedere la grazia devi accettare la sentenza, non puoi fare contemporaneamente le due cose, cioè la sentenza ingiusta, politica, bla bla bla, però io chiedo la grazia. E no, la possono chiedere i parenti, ma i parenti pare che non vogliono chiedere la grazia perché per loro motivi, e allora se nessuno la chiede, la grazia non si può dare, a prescindere dagli altri requisiti. Si può concedere la grazia a uno che contesta la sentenza, a uno che ha altri processi in corso, a uno che ha altre condanne che non sono definitive, capite? Sono problemi giuridici. Esiste il diritto. Questa cosa che ogni tanto in Italia è ignorata si va avanti a condoni, no? Esiste il diritto. Cioè non è che la grazia la puoi concedere perché mi sei simpatico. La grazia è un provvedimento eccezionale che tra l'altro provoca una deroga al principio della tassatività delle pene. Tu sei condannato, hai avuto le tue garanzie processuali, hai avuto la tua condanna, la certezza della pena è che tu sconti la pena, non è la grazia. La grazia è un provvedimento eccezionale che viene dato per particolari motivi di salute, particolari vicende umane, è un atto di pietà in qualche modo. Puoi avere pietà per uno che comincia a dire io ho il diritto alla grazia, è inconcepibile. È semplicemente inconcepibile. E questa intervista di Cicchito, voi sapete che Cicchito era un po' il suo braccio destro, che è il suo partito, passato col nuovo partito, è un po' in questo senso, stranamente anche dice le cose pacate e sensate, incredibile come la gente improvvisamente diventa pacata e sensata. Quando l'ex premier chiede al capo dello Stato una grazia motu proprio, cioè senza farne richiesta, e anzi rivendica l'atto di clemenza alla stregua di un atto politico, dimentica ciò che il suo cerchio magico, gli avvocati Ghedini e Coppi, affiancati da Confalonieri e poi persino da Dell'Utri, aveva detto in sua vece appena una decina di giorni fa. L'idea di quella richiesta è tramontata da tempo, non si è mai pensato di fare un passo in quella direzione, tecnicamente non gli conviene, abbiamo assoluta identità di vedute, tecnicamente la grazia non gli conviene. E questa è un'altra cosa interessante, perché tecnicamente perfino Ghedini ha capito che la grazia non gli conviene? Perché lui ha chiesto il domiciliari, i servizi sociali, ha chiesto di svolgere i servizi sociali e non gli conviene avere la grazia, perché la grazia non gli risolve nessuno dei suoi problemi. Questo è il problema. La grazia serve a mandarti fuori dal carcere. Questo serve la grazia. È un provvedimento di clemenza che incide sulla pena, non sul reato. Per cui concedere la grazia a Berlusca o a qualsiasi altro deputato non comporterebbe superare la questione della decadenza e probabilmente neanche dell'interdizione. Semplicemente sarebbe un provvedimento che tocca la pena, ma la pena non è già superato il problema perché ci sono i servizi sociali. Servizi sociali vuol dire che andrà a non lo so dove lo manderanno, perché il giudice lo deve decidere, a fare qualcosa, non so, aiutare gli ubriachi o aiutare i vecchietti a attraversare la strada, anche se insomma vecchietti, beh insomma, avrebbero bisogno di forze giovani magari, vabbè lui è sempre verde, ma sarà divertente vedere dove lo mettono a fare i servizi sociali, ma capite, non è la grazia quello che gli serve, e forse neanche l'amnistia, che è l'altra cosa con cui l'unico provvedimento che gli serve, ed era quello cui in un certo punto avevano ipotizzato, è la depenalizzazione. A un certo punto si era avanzata la tesi che il governo in qualche decreto legge potesse infilare una norma che depenalizzasse, il decreto c'era lì, anzi era la legge di delega sulla riforma fiscale, potesse mettere una norma che depenalizzasse il reato di falso, di truffa, non truffa al fiscale, di frode fiscale. Depenalizzando il reato, immediatamente questo si riflette su tutte le condanne precedenti. In base al principio di legalità delle pene, tu non puoi scontare una pena per una norma che non è più in vigore. Quella è l'unica soluzione tecnica che potrebbe portare luce al progetto. Oppure l'altra soluzione, che invece è quella che a questo punto ha prescelto, che è la revisione del processo, ma la revisione del processo arriverà, insomma, sarebbe brutto dire a babbo morto, ma insomma più o meno siamo lì, non è che è una cosa che avviene in pochi giorni, no? La previsione del processo è un procedimento che avanza complicato, implica controllo delle prove, rivedere tutto quanto, eccetera, per cui non è una cosa semplicissima. Quindi domani, salvo fatti imprevedibili, che in Italia sono imprevedibili ma prevedibili, nel senso che è abbastanza possibile dire ma forse qualcosa capita, verrà votata la decadenza a maggioranza relativa, e questo comporterà con ogni probabilità il fatto che il partito Forza Italia voterà contro, l'hanno già detto in tutte le salse, alla legge di stabilità, e quindi avremo un fatto politico istituzionale nuovo, e cioè che il governo partito con le larghe intese improvvisamente si troverà con una maggioranza significativamente diversa. Non sarà più la maggioranza fatta da PD, PDL e Monti, ma sarà una maggioranza fatta da PD, Monti e il pezzo della nuova destra, la nuova destra, nuovo centrodestra, che rappresenta però una sezione del vecchio alleato. Se questo capita, e sicuramente pare che capiterà, il governo starà in piedi perché avrà la nuova maggioranza, ma a quel punto si dovrà ridiscutere tutta la composizione politica del governo, il che vuol dire che avremo un altro lungo periodo di tensione e instabilità, tanto più che nel frattempo c'è il congresso del PD, il PD prenderà delle posizioni sul governo, per cui come sempre votata la legge di stabilità sicuramente non avremo nessuna stabilità politica nel nostro amato paese. A domani.